10:24 dai microfoni dell'info di Radio Blackout. Andiamo alla successiva diretta di questa mattinata informativa dagli studi di Via Cecchi 21/A. Ci occupiamo in questa diretta di un tema che in realtà è già stato trattato negli ultimi giorni dalle libere frequenze di Blackout, sia all'interno della trasmissione del lunedì Bello come una prigione che brucia, che dai gli amici di Stacca Stacca del mercoledì, che anche da la fine della storia ieri. Si tratta dell'inchiesta, dei risultati dell'inchiesta del settimanale israeliano Più 972 a firma di Yuval Abraham, secondo cui emerge, come dire, l'uso massiccio di una intelligenza artificiale conosciuta come Lavender, cioè ovvero lavanda, insieme a una serie di altri sistemi, uno più agghiacciante dell'altro, per ottenere fondamentalmente il profiling e successivamente la capacità di sterminare decine di migliaia di palestinesi Gazawi, contrassegnati proprio da questa intelligenza artificiale come potenziali obiettivi, ovvero come potenziali militari di Hamas. Siamo in studio con Cibele di Bello come una prigione che brucia. Ciao.
Ciao, un saluto a tutte le amiche e gli amici d'ascolto.
E provando, diciamo, a tenere un riassunto anche molto veloce dei risultati di questa inchiesta e di quello che emerge all'interno di questa inchiesta, proviamo a fare, diciamo, un aggiornamento su quello che ci sembra essere, diciamo, un po' un alzarsi del piano anche del ruolo delle intelligenze artificiali, soprattutto in contesto bellico. Infatti, se diciamo ho capito bene anche il fulcro un pochino di questa inchiesta, Lavender è un'intelligenza artificiale che fondamentalmente marca degli obiettivi da bombardare, ma uno degli aspetti, diciamo, più agghiaccianti, più preoccupanti, è il fatto che a un certo punto le informazioni che venivano da questa intelligenza artificiale venivano in qualche modo, i soldati israeliani venivano esortati dai propri superiori a trattarle come se fossero, diciamo, informazioni che provengono da un umano. Questo, diciamo, smonta un pochino tutta la teoria, no? Secondo cui, per provare a placare le obiezioni che vengono anche all'interno del campo nemico, no? Su questa cosa delle intelligenze artificiali, per cui si è sempre detto, soprattutto in ambito militare, no, ma sì, i sistemi di intelligenza artificiale, non vi preoccupate, saranno sempre comunque sottoposte alla verifica, no? Da parte di un essere umano, di un ufficiale, insomma, saranno sempre sottoposte a delle valutazioni fondamentalmente emotivamente umane, strategicamente militari, concepite, diciamo, da una gerarchia militare però umana. Ecco, in questo caso questa intelligenza artificiale si inserisce proprio a piano titolo all'interno di una gerarchia militare, quindi fondamentalmente marca degli obiettivi e dà degli ordini e ha dei sottoposti all'interno della gerarchia dell'IDF.
Sì, questa è un'osservazione molto interessante. Partirei semplicemente dal descrivere una differenza sostanziale rispetto ad altre tecnologie basate su intelligenza artificiale messe in campo, diciamo esibite, testate in questo ultimo conflitto, in quest'ultima operazione di sterminio, per esempio Hasbora o Gospel Vangelo, che è una tecnologia per identificare siti militari. In questo caso, come descrivevi in modo efficace, è una tecnologia di profilazione principalmente, e l'aspetto di in qualche modo percepirla come un ufficiale umano che impartisce ordini è forse l'elemento di novità principale, nel senso è l'elevazione di un'intelligenza artificiale a un ruolo all'interno della catena di comando, quindi non è più esclusivamente la classica riflessione che sta accompagnando la costruzione di una cornice etica attorno all'applicazione degli strumenti di intelligenza artificiale in contesto militare, ovvero la necessità di un umano all'interno del circuito decisionale, lo human in the loop, come viene definito. In questo caso è una coesistenza di sistemi cognitivi e una gerarchizzazione di sistemi cognitivi. Apro una piccola parentesi perché secondo me può essere efficace per in qualche modo interpretare il fenomeno non solo in chiave tecnica ma anche in chiave, se vogliamo, antropologica, di salto antropologico che stiamo osservando. Se noi pensiamo a come l'umano storicamente ha gerarchizzato l'esistente, beh, prima lo ha gerarchizzato in termini teologici, se vogliamo, il primato dell'umano sulle altre esistenze non umane come un primato teologico. Si è poi sviluppato un altro modello di primato, il primato cognitivo, per cui l'umano assume uno status di superiorità gerarchica in quanto cognitivamente superiore agli altri esseri viventi. Ora si sta sviluppando un paradosso per cui il primato cognitivo viene assunto da un prodotto dell'umano, quindi si verificano per forza degli esiti di iperaffidamento, over-reliance, di iperaffidamento nei confronti degli output che possono provenire da un'entità cognitiva superiore a quella umana in termini di potere di calcolo, perché è il potere di calcolo che poi assume e conferisce questo primato. Detto ciò, un altro elemento che in qualche modo caratterizza in modo specifico Lavender è il fatto che è una tecnologia multidimensionale, è una tecnologia che non può essere compresa e appiattita solo all'aspetto bellico-militare. Ovviamente ha una dimensione cognitiva, ha una dimensione tecnica, ha una dimensione politica, ma soprattutto una dimensione sorvegliante. Il contesto israeliano che negli ultimi anni abbiamo provato ad analizzare in diversi contesti è un contesto, è un ambito all'interno del quale la dimensione di relazione sorvegliante con i territori palestinesi è un unicum, se vogliamo, in uno scenario che poi ha esiti bellici e di sterminio. Un sistema come Lavender è possibile solo se si sovrappone un apparato di intelligence e di relazione che è più simile a quello di un apparato sorvegliante repressivo che non di un apparato di intelligence militare, di schedatura e di monitoraggio con sistemi biometrici, con sistemi di rilevazione del movimento, una schedatura totale, se vogliamo, un profiling totale che può consentire la processazione di dati e di output, quindi come può generare Lavender. In generale Israele va considerato, e anche per comprendere la sua simbiosi, la sua inclusione e la difficoltà di operare concrete critiche a livello geopolitico nei confronti dell'operato di Israele da parte di alcuni contesti come quello del mondo dell'anglosfera, del mondo del cosiddetto occidente, eccetera. Non è solo perché viene definita l'unica democrazia in Medio Oriente, no, è anche perché è un apparato tecnomilitare fortemente inserito all'interno degli apparati tecnomilitari repressivi di tutte le forze militari dell'Occidente. La Unit 8200 che è, diciamo, la fucina di ricerca e sviluppo di sistemi all'interno dell'esercito israeliano è qualcosa che poi si declina anche che in ambito commerciale. Tutte le principali startup incubate all'interno di questa struttura hanno poi finanziamenti e via dicendo, diventando delle aziende vere e proprie, e per esempio in un contesto come quello di Lavender vediamo come molto probabilmente si siano impiegati strumenti, anzi certamente tutte quelle tecnologie di presa di controllo dei dispositivi mobili, monitoraggio delle comunicazioni, controllo biometrico e via dicendo, sono tutte aziende come NSO Group, Candiro, CoreSight che si occupano appunto di cyber warfare, di cyber attacchi, di presa di malware per prendere controllo dei dispositivi di riconoscimento facciale, di riconoscimento biometrico, che vanno a comporre quell'insieme di dati che consente poi l'attivazione di sistemi di questo tipo e la loro progressiva poi rimissione sul mercato, perché purtroppo tutto questo si inserisce, come magari potremo vedere in seguito, all'interno di una corsa alle armi, e non è più la corsa al nucleare, è la corsa alla nuova tecnologia dirompente in ambito bellico, che è quella dell'intelligenza artificiale, che ha dei risvolti molto specifici.
Ah, chiarissimo, proprio diciamo su questa questione che ponevi all'ultimo, mi sentirei diciamo di chiederti diciamo un quadro dell'applicazione di queste cose qui all'interno dei conflitti bellici del futuro, nel senso che insomma noi sappiamo che tornare indietro diciamo è notoriamente impossibile, anche solo per il semplice fatto che insomma ogni nuova scoperta tecnica, a partire dal fatto che per la prima volta noi sappiamo anche nella storia è stato così, il suo primo impiego, il suo primo testing è all'interno dei comparti di avanguardia, che sono necessariamente all'interno di questo mondo i comparti bellici. Pensiamo diciamo al gota di questa cosa qui, che è stata la bomba atomica, no? L'energia atomica. Ecco, noi sappiamo che una volta diciamo superata la linea del suo impiego in contesti bellici e una volta che questa poi che le nuove tecnologie si diciamo impongono su livelli di uso massificato, no? All'interno della società, qualsiasi tipo di formazione collettiva non può tornare indietro all'epoca antecedente del suo utilizzo, fondamentalmente, a meno insomma di non lasciarsi andare insomma delle un po' facili tentazioni, no? di carattere forse luddistico. E qual è appunto diciamo una possibile previsione di futuro, se c'è, o per meglio dire in altri contesti possibili? Prima parlavamo ad esempio della guerra in Ucraina, che anche in questi termini viene raccontata come un conflitto fondamentalmente vecchio stile, in cui ci sono due eserciti che si affrontano nel fango con i carri armati rimangono impantanati, ma che invece è una guerra ad altissimo potenziale tecnologico, ad altissimo potenziale anche di utilizzo di intelligenze artificiali. Ecco, come si può, se si può fare una previsione diciamo di massima sull'utilizzo sempre crescente di queste tecnologie all'interno del comparto bellico e anche all'interno del comparto diciamo di sorveglianza generalizzata del dominio all'interno delle società occidentali e non solo, anche come forma diciamo di dominio occidentale di società colonizzate.
Allora, è una domanda enorme, se mi perdo dei pezzi richiamali, perché partirei intanto dal fatto che senza andare a osservare il futuro basta osservare il presente e il passato recente. Parliamo di intelligenza artificiale e di sistemi d'arma autonomi. Se vogliamo, i sistemi d'arma autonomi esistono prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale vera e propria. Sistemi d'arma autonomi esistono, se vuoi, dalla Seconda Guerra Mondiale, le alcune sperimentazioni dell'esercito nazista sui missili a ricerca di calore, che poi sono stati sviluppati dagli Stati Uniti con i Sidewinder negli anni 50, poi i missili per la ricerca di radar senza bisogno di una guida umana. Questi sono già sistemi d'arma con elevati livelli di automazione. Quanto sta avvenendo oggi è qualcosa di molto più complesso, perché non è più semplicemente la guida del proiettile o del missile essere determinata o aggiustata da sistemi algoritmici di intelligenza artificiale, è la stessa organizzazione dell'apparato militare. Nel 2021 si è, se non ricordo male, si è insediata Kathleen Hicks, la sottosegretaria alla difesa statunitense, che ha introdotto una rivoluzione, per esempio, dell'organizzazione dell'esercito. Ha introdotto il concetto di AI Driven Department of Defense, quindi di un ministero della difesa guidato dall'intelligenza artificiale. Questo perché non si applica solo allo scenario del conflitto guerreggiato, ma alla organizzazione, alla logistica, alla valutazione delle performance, all'elaborazione di scenari di tutta la macchina che noi conosciamo come Pentagono. Ecco, al di là di quello, adesso si sta osservando per diversi motivi una corsa all'intelligenza artificiale in ambito bellico e ai sistemi d'arma autonomi. Innanzitutto va segnalato il fatto che questa stia procedendo senza alcun tipo di regolamentazione. Lo abbiamo visto con l'AI Act europeo, che ha completamente escluso il settore militare, neanche citandolo all'interno degli ambiti potenzialmente sottoponibile a una forma di regolamentazione, e questo si sta verificando in giro per il mondo perché semplicemente siamo in una fase sostanzialmente di accumulazione originaria degli arsenali basati su intelligenza artificiale, e quindi la deregolamentazione è in qualche modo connaturata a questa fase di costruzione degli arsenali. Questa risponde anche a una dimensione che è stata teorizzata da alcuni analisti militari a partire dalla fine degli anni 90 all'incirca, soprattutto negli anni 2000. Due concetti fondamentali sono quello di safe war, quello di guerra sicura, quella in cui si sottrae l'elemento del rischio di perdere consenso all'interno del proprio bacino nazionale, mandando a morire migliaia e migliaia di ragazzi. L'altro problema è il problema demografico, quella che veniva teorizzata come geriatric peace, la pace geriatrica, perché non c'erano sufficienti, diciamo, tutte le principali popolazioni dotate di grandi eserciti avevano un calo demografico, e quindi si immagina uno scenario di questo tipo. Gli strumenti d'arma autonomi, gli strumenti che progressivamente, da essere senza un equipaggio, diventano con gradi di automazione, di determinazione del bersaglio, di automazione in ambito operativo sempre più elevati, in qualche modo vanno a sostituire sia la possibilità di agire conflitti, andando a limitare le possibili ricadute negative sul consenso interno, sia andando in qualche modo a produrre un conflitto che si basi sempre di più sulla dimensione economica, su quanto un apparato tecno-industriale e finanziario possa investire all'interno della macchina bellica. Pensiamo semplicemente adesso, al di là del conflitto in Ucraina, in cui è una dimensione di vetrina molto forte per tutti questi settori. Basti pensare che le stesse aziende militari che si ritrovano in opposizione armata all'interno di quello scenario poi esibiscono i propri prodotti a poche decine di metri di distanza nelle grandi mostre mercato. Un'altra dimensione molto importante sono i programmi di investimento degli Stati Uniti. Per esempio, Replicator prevede l'investimento di $1 miliardo e poi $500 milioni ogni anno per sviluppare sciami di droni marittimi e aerei autonomi in grado di muoversi in sciame a basso costo, per intervenire soprattutto sullo scenario Indo-Pacifico, Taiwan e via dicendo. Insomma, se la prima guerra mondiale era stata in qualche modo definita da Junger una tempesta d'acciaio, lo scenario che si sta verificando è quello di una tempesta di semiconduttori. Un altro elemento è quello della deresponsabilizzazione, che si citava all'inizio, che forse possiamo affrontare. Cercherò di essere il più rapido possibile perché mi rendo conto di starmi dilungando molto. La deresponsabilizzazione è un elemento che ha a che fare con la cornice morale. La cornice morale delle uccisioni in ambito bellico è quello che poi produce un altro dato economico che gli stati tengono in considerazione, soprattutto dalla seconda guerra mondiale, ma ancora di più dal Vietnam in avanti. Il fatto che poi hai i veterani, oltre che i morti, i mutilati, i feriti, hai i veterani con disturbi da stress post-traumatico e via dicendo. Il distanziamento è stato
teorizzato come possibile elemento di sottrazione di una parte di quel carico emotivo che deve essere poi gestito, ma non è sufficiente. Gli stessi generali addestratori, che visto che i soldati non sparavano abbastanza, nella seconda guerra mondiale solo il 15-20% sparava nel Vietnam grazie a un addestramento specifico e un condizionamento meccanico motorio, si è arrivati al 90%, ma rimaneva comunque la cornice morale giudaico-cristiana, identificata come il principale freno all'uccisione. Vediamo come adesso, per esempio, l'esercito israeliano abbia da sempre il rabbino militare, e in questi ultimi mesi i rabbini militari hanno giocato un ruolo centrale, e questo si inserisce appunto in un circuito di deresponsabilizzazione e di diciamo sinergia tra deresponsabilizzazione culturale e deresponsabilizzazione tecnologica.
Sì, mi hai anticipato un pochino sull'ultima domanda che ti volevo fare, cioè che in realtà si gioca in qualche maniera su anche su un terreno, come dire, giuridico, in qualche maniera anche penale, che è tutto comunque terreno del nemico e anche sottoposto, diciamo, a una serie di pantomime che all'interno di questo conflitto qua risultano sempre più evidenti e su cui, diciamo, c'è poca possibilità e ancora meno volontà di intervenire all'interno anche di organismi, come dire, internazionali, che dovrebbero badare a quelle che sono percepite universalmente come gravissime violazioni dei diritti umani all'interno di una guerra che è fondamentalmente di sterminio e di genocidio. Però a fronte della percezione globale fondamentalmente dei crimini che sta compiendo Israele, anche grazie all'utilizzo del profiling di intelligenze artificiali come Lavender quant'altro, insomma, la risposta da parte giuridica internazionale è quantomeno carente. Sappiamo che, insomma, è un terreno che sconta evidentemente la sua subordinazione a interessi di carattere politico. Effettivamente l'introduzione all'interno proprio di una catena di comando, quindi anche di una catena di responsabilità decisionale militare, di fondamentalmente una intelligenza che ragiona esclusivamente secondo dati politici che vengono inseriti all'interno di un sistema, chi è di Hamas, perché si è i dati che vengono inseriti all'interno di Lavender è il rapporto di parentela che esso può avere con un militante di Hamas, quante volte ha attivato una SIM nei giorni precedenti al 7 ottobre. Quindi fondamentalmente una ricerca dei dati che è politica, l'elaborazione da parte, diciamo, computerizzata dell'intelligenza artificiale e la trasmissione dei dati dell'intelligenza artificiale all'aviazione e all'artiglieria che poi andranno a bombardare quei soggetti complica, diciamo, ulteriormente, mette un altro bastone tra le ruote, no, all'interno di quella diciamo gerarchia di command and accountability che, insomma, doveva essere in qualche maniera la foglia di fico secondo cui gli eserciti moderni evidentemente si difendevano da eventuali accuse di gravi crimini di guerra. Cibe, noi abbiamo un po' esaurito il tempo perché dobbiamo balzare all'ultima diretta della mattinata. Ti ringraziamo tantissimo, rimandiamo ai podcast delle altre trasmissioni di Radio Blackout che si sono occupate della questione Lavender e intelligenza artificiale. Bello come una prigione che brucia, il podcast di questo lunedì, Stacca Stacca il podcast di mercoledì, e La fine della fine della storia invece con il podcast di ieri. Grazie mille.
Grazie a voi, torneremo sicuramente a parlarne, perché è uno di quei fenomeni che, se non si tematizzano anche dal basso, appunto come si diceva, rimangono all'interno della presunta neutralità della tecnologia, dell'utilizzo che viene fatto strumentalmente. Ciao!